Abbondanza appunto di notizie a cui siamo sottoposti tra i social network e i vari siti online, e questo è andato negli anni sia a intaccare la qualità della notizia che la profondità di questa, e quindi siamo arrivati forse a un momento storico per il giornalismo dove si vedono sempre più spesso delle riflessioni sulla natura e sullo strumento che questo adotta. E quindi, secondo me, lo capiamo meglio con Raimo e con Valerio, e poi magari con un dibattito, con confronto tra tutti quanti.
Grazie, mi sa che mi metto in piedi, ma non, come dire, per essere più autorevole, perché c'ho un cazzo di freddo e quindi forse così mi ammalo meno. Se qualcuno ha una sciarpa in più, veramente lo ringrazierò. E sì, allora io dico due o tre cose che forse possono essere utili da un punto di vista dei dati. Poi magari se ci sono delle domande più specifiche sulle cose che si possono avere. Io lavoro internazionale da 3 anni, ho lavorato infrastruttura, sovrastruttura, eccetera, eccetera. Vi dico delle cose così, magari non so se il dibattito va in questo senso, cioè vogliamo parlare di contenuti, vogliamo parlare di distribuzione, vogliamo parlare di altre cose. Dico che una delle questioni fondamentali ovviamente è la sostenibilità del lavoro del giornalista. E di fatto, forse diciamo, il problema principale oggi è che cosa fare: fare un giornale di carta, fare un giornale online, come trovare i soldi. Scomodo si è inventato questa cosa del crowdfunding. Mi dicevano prima che appunto più o meno costa 5.000 euro a numero, e questo per esempio potrebbe essere un evento per autofinanziarsi. L'idea di fare il crowdfunding, diciamo, non è l'idea soltanto che stanno pensando le testate indipendenti, ma le testate, insomma, come Scomodo, appunto, un giornalismo assolutamente nato al basso, ma anche dei progetti giornalistici più importanti, anche stanno capendo come finanziarsi. Per esempio, in questi giorni c'è Gabriele Del Grande che sta in Turchia, in un centro di detenzione, che è uno che ha capito qualche anno fa che per fare il giornalista, nel modo in cui lo voleva fare lui, non era possibile cercare di affidarsi a delle redazioni strutturate, ma ha cominciato a farlo attraverso il crowdfunding, cioè riuscito, insomma, evidentemente il giornalismo che fa Del Grande è un giornalismo difficile da fare, perché è un giornalismo che attraversa i paesi, un giornalismo che mette in crisi alcuni regimi autoritari come quello turco, come il regime siriano. Però, per esempio, il lavoro che ha fatto con Io sto con la sposa è un esempio riuscito di che cosa si può fare attraverso il crowdfunding. La questione Insomma, ci sono tante questioni. Diciamo, una delle questioni fondamentali, appunto, è come fare soldi scrivendo, come cercare di pagare le persone, come finanziare i progetti, come rendere sostenibile il giornalismo. Il problema fondamentale di tutto questo è Facebook, essenzialmente. Nel senso che il giornalismo online, il traffico online che hanno i giornali, quindi da Internazionale, Repubblica, dal New York Times a Le Monde Diplomatique, insomma, tutto più o meno il traffico che arriva ai giornali, che dal piccolo blog fino alla grande testata internazionale, per il 70% arriva da Facebook. Per il 70% arriva da Facebook, e per il circa il 70-75%, poi ovviamente sono dati che variano da testata a testata, eccetera, eccetera, così comunque per un altro 70% la gente legge su smartphone. E quindi l'idea di cosa far leggere, cioè l'idea che noi abbiamo che uno mette repubblica.it, newyorktimes.com, internazionale.it, è un'idea che è falsa. Quindi quando uno deve progettare un sito, quando uno deve fare così, in realtà quello che dovrebbe vedere e progettare, per come stanno adesso le cose, è come arriva attraverso Facebook su un cellulare, perché è così che le persone guardano il giornale. Tutto questo ovviamente è un bel problema. Perché è un bel problema? Perché ovviamente il modo in cui i giornali online si sono sostenuti, la gente leggerà sull'online. Oggi la riflessione che si è avuta rispetto a questi 10 anni è una riflessione ovviamente molto critica. Il documento più interessante che io vi consiglio di leggere è un manifesto che hanno scritto una rivista francese che si chiama 21, non so se qualcuno la conosce, una rivista splendida, che è appunto una rivista fatta solo di carta, un bimestrale di grandi inchieste, illustrazioni, tutta di carta. Lo trovate in PDF su internet, gratis, questo manifesto, un manifesto di una 50 pagine, è una riflessione che è stata fatta 2 o 3 anni fa, ormai datata 2 o 3 anni fa, ma non è per niente datata e non è per niente localizzata, nonostante si parli di giornali francesi, e dice come il giornalismo potrebbe essere sostenibile e perché, diciamo, la grande infatuazione per il digitale è stata una bolla ed è stata in parte sbagliata. Oggi lo vediamo ancora di più perché appunto in realtà la pubblicità su internet paga sempre meno i contenuti che si riescono a dare sui giornali, non soltanto paga sempre meno, ma pagherà sempre meno. Se voi andate da una concessionaria pubblicitaria online, dicono che probabilmente fra un anno e mezzo, praticamente la pubblicità probabilmente sparirà nella forma che noi abbiamo oggi presente, i banner, i pop-up, gli inforedazionali pubblicitari, sparirà dall'online perché di fatto non porta a nessun tipo di introito. Nel senso che per portare qualche tipo di introito dovrebbe Repubblica ha circa 2 milioni di visualizzazioni uniche, di visitatori unici al giorno. Per portare gli introiti, per stare dentro la pubblicità, dovrebbe averne 10-15 milioni. E ovviamente 10-15 milioni non è possibile perché è un giornale italiano e quindi non sarebbe letto da... Non esistono 15 milioni che leggono in italiano su internet i giornali e quindi diciamo è un modello insostenibile. Fino adesso una parte dei lettori, diciamo, più anziani che erano lo zoccolo duro del cartaceo in parte pagava l'online, adesso questa cosa vale sempre meno, forse vedete che appunto di anno in anno più o meno forse questi sono anche dati che sapete, un 20%, un 10-15% di erosione all'anno arriva ai giornali. Il giornale che vende più in Italia, il Corriere della Sera, vende meno di 200.000 copie. Internazionale è uno dei pochi prodotti che va bene, vende, per fortuna non è in crisi, vende dalle 50 alle 70, 80.000 copie, dipende dal numero, ma prima dicevo appunto dei dati degli altri giornali. L'Espresso, prima di essere allegato a Repubblica la domenica, vendeva 15-20.000 copie, Panorama ne vende 8.000, nel senso sono dei numeri che sono confrontabili, come capite bene, a scomodo. Nel senso che non so quante copie, 7.500 al mese, quindi insomma non soltanto sono confrontabili, ma diciamo il modello amatoriale di business che ha messo su Scomodo non è così asimmetrico, non è così sproporzionato rispetto al modello che in questo momento, si sta confrontando Panorama o l'Espresso. E quindi è una situazione ovviamente molto mobile, ma anche una situazione molto critica, cioè nel senso è bello fare, sono dei tempi molto belli per fare i giornalisti, perché in qualche modo le gerarchie si stanno completamente sfarinando, però è anche un momento in cui uno dice sì, ma io se voglio farlo in maniera, come dire, campandoci, cercando di farlo bene, cosa posso fare? Io direi che come primo giro è, diciamo, le prime cose così. Non so se questo è, diciamo, il tema, cioè nel senso il tema che ci può interessare. Magari non è interessante parlare di soldi, è interessante parlare di come si costruiscono i pezzi, la libertà di espressione, il giornalismo internazionale, altre cose. Però questo, come dire, provo a mettere il tema che avevo messo. Dicevo soltanto, forse non sono stato chiaro, non ho finito la frase, dico soltanto questa cosa. Quindi Facebook in realtà si mangia tutti gli introiti, perché la pubblicità invece va su Facebook e sempre di più, e i giornali hanno deciso prima di allearsi a Facebook senza rendersi conto che appunto sono stati completamente mangiati da Facebook, e oggi diciamo che esiste un unico grande giornale in Italia che è Facebook, che parassita le notizie da altri e fondamentalmente ha contenuti gratis da tutte le persone che riescono a fare giornalismo in un modo o nell'altro, che vuol dire anche fare commenti o fare approfondimenti, racconti, immagini, video. E quindi diciamo che Facebook è sicuramente appunto la grande sfida del giornalismo in questo momento.
Allora, dunque, sì, era questo il tema, ma lo è anche il fatto che, come ha detto Adri all'inizio, Facebook e quindi tutto il mondo dell'online e quindi il mondo del web non si mangia soltanto gli introiti, ma si mangia anche spesso e volentieri i contenuti. Questo è il tema fondante di questo dibattito che spero avvenga dopo che appunto abbiano parlato, cioè dopo che parleranno Valerio di Radio Onda Rossa e Francesco di InfoOut. Quello su cui mi vorrei soffermare un secondo è proprio questo fatto della correlazione tra quello che è il mondo dell'online e il mondo del cartaceo, che noi appunto come Scomodo difendiamo e anche tanto, quasi come se fossimo un po' anacronistici in qualche modo. Diciamo che a livello di contenuti, quello che diciamo, si perde nell'online è in qualche modo viene ripreso nel momento in cui appunto una battaglia come può essere quella di Scomodo di difendere il cartaceo permette di una certa di riflessione, un'analisi critica riguardo a un tema, un fatto, non solo per quanto riguarda il fatto di banalmente essere fermi proprio a livello di gestualità, a livello proprio di prendersi un attimo per leggersi la propria cosa e capire anche rileggersela due volte nel caso non sia chiara, eccetera, e porsi delle domande. Porsi delle domande, infatti, sono i nostri articoli, per esempio, sono appunto danno un po' degli input, degli stimoli, anche se appunto abbastanza lunghi, anche se magari il redattore stesso ha già una visione propria. E questo è quello che caratterizza noi. Quello che invece diciamo, caratterizza altri tipi di informazione, quindi altri tipi di canali di informazione, come può essere appunto una radio, come può essere appunto un giornale di movimento, è invece forse una fatica duplice, perché in realtà il giornale di movimento di parte per definizione si è già posto delle domande e si è già anche risposto, no? E quello che vuole trasmettere cioè sono dei contenuti già formulati, quindi è essenziale che passi in maniera del tutto chiara e accessibile a più persone possibile, perché alla fine quello che può essere un'informazione di parte non deve essere autoesclusiva oppure settaria, assolutamente. Quindi questo è un po' il nesso logico che volevo chiarire tra quello che è stato l'intervento di un professionista e quello invece l'intervento della dimostrazione della prova di un'informazione dal basso che funzioni, come può essere appunto Radio Onda Rossa e come può essere InfoOut. Quindi non so a chi vuoi.
Ci arriva? Se no mi sposto io al posto tuo,
Beh, intanto grazie alle ragazze e ragazzi di Scomodo per averci invitato e dare l'opportunità di partecipare a questo dibattito che tra l'altro siamo riusciti anche a mandare in streaming, quindi gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa in questo momento sentiranno le nostre parole. Un grazie ovviamente anche, vabbè, a chi ha organizzato il Teppafest. Ah, devo dire che mi fa molto piacere essere qui perché in realtà sono un vorace accanito lettore del cartaceo, dai giornali a, insomma, in tutte le sue forme, riviste, periodici, soprattutto quotidiani. Partirei un po' da quelle che sono le poche righe di lancio che hanno accompagnato questo dibattito, in cui si scriveva che l'obiettivo della conferenza era, che poi è quello che la compagna prima richiamava, confrontarsi tra l'informazione cartacea e quella del web e la possibilità di costruire una rete di informazione che sia partecipata dal basso e collettivamente. Insomma, Radio Onda Rossa in questo ci rientra alla grande, in quest'ultimo parametro, perché è dal 1977 che va avanti in maniera del tutto autonoma e indipendente. Quest'anno sono 40 anni di attività per la nostra radio, e senza padroni e senza padrini, senza pubblicità, come diciamo molto spesso dai nostri microfoni. Partirei però dalla definizione di Radio Onda Rossa, perché magari non è scontato che tutti lo sappiano. Radio Onda Rossa non si definisce una radio libera, ma una radio militante, una radio rivoluzionaria, una radio di movimento, insomma. Questo è importante perché... banalmente perché è una radio fatta di militanti politici, di compagni e compagne di questa città. E la radio ha spesso rifiutato questa etichetta, perché poi si dice libera da che, da cosa, e invece Radio Onda Rossa è una radio che prende parte, cioè parteggia, prende sicuramente le parti per i soggetti subalterni, emarginati, emergenti, non garantiti, si sarebbe detto una volta. Quindi sicuramente chi ascolta poi Radio Onda Rossa si accorge di questo. Per carità, talvolta possiamo anche essere faziosi, per carità. Ora, come dicevo, Radio Onda Rossa è nata nel 77, quindi la gran parte di noi nemmeno c'era in quegli anni, non eravamo nemmeno nati, quindi si porta appresso tutta un'esperienza anche drammatica della vita nazionale e politica di questo paese, nonché diversi passaggi di evoluzione di come fare informazione al giorno d'oggi, soprattutto ovviamente limitatamente al settore del mondo della radiofonia, ma anche del web, perché insomma poi arriveremo a parlare anche di questo. Lo accennava la compagna introducendomi, e su questo vorrei essere chiaro. Insomma, Radio Onda Rossa è sicuramente la dimostrazione vivente che si può fare informazione al di fuori dei canali ufficiali, e soprattutto non essendo dei tecnici, perché nessuno di noi a Radio Onda Rossa, nessuno e nessuna è pagato intanto per fare quello che fa, e soprattutto non è un tecnico né del giornalismo, tantomeno della radiofonia, tanto che infatti molto spesso, anzi le prime cose che si iniziano a fare a Radio Onda Rossa è cercare di capire come funziona il mixer, per poi andare a parlare autonomamente, andare a saper gestire il mixer in maniera autonoma e appunto indipendente, perché insomma se non sai proprio l'ABC del mixer è molto difficile che puoi parlare da un microfono. Detto questo, questo è sicuramente il primo grosso punto di rottura nei confronti dei media mainstream, perché in nessun'altra radio, credo praticamente nessuna, almeno qui a Roma, si fa autoregia. Cioè, i ruoli sono estremamente gerarchizzati, c'è il fonico, c'è chi va in diretta, c'è chi gestisce la parte social, insomma non c'è invece quell'esperienza, quella comunanza e condivisione di saperi che insomma ci permette di andare avanti in maniera autonoma, e non delegando a qualcun altro il tu mi gestisci il mixer, tu mi fai quello, no, insomma si fa, ognuno cerca di fare il proprio. Sul modo dell'informazione, sul nodo dell'informazione, che poi è il punto della discussione di oggi, appurato che diciamo ogni notizia giornalistica è rapporto su un avvenimento destinato a un pubblico, se vogliamo fare proprio sociologia spicciola base, e il punto è anche capire qual è il pubblico che si ha davanti. È ovvio che per scomodo sono i ragazzi e le ragazze, principalmente delle scuole superiori, dei primi anni dell'università. Per Radio Onda Rossa il discorso è già diverso, perché essendo una radio che va anche in FM è diciamo aperta a tutti, qualsiasi categoria, però insomma il nostro pubblico, se vogliamo ancora fare un po' di sociologia della comunicazione pur non essendo un tecnico, però insomma sicuramente il pubblico è abbastanza schierato, netto, comunque facente parte di quella galassia che potremmo chiamare dell'estrema sinistra, se o della sinistra in generale, se mi passate il termine, ma non solo, perché poi tra l'altro a proposito del web comunque c'è il sito, quindi obiettivamente chiunque può andare a sentire i nostri contenuti. In questo la radio punta proprio a una riappropriazione diretta dei contenuti dell'informazione, che vuol dire? Vuol dire che molto spesso noi facciamo informazione grazie a chi ci telefona, grazie a chi sta un picchetto antisfratto, a chi sta in piazza, a chi sta a un presidio, a chi sta davanti al tribunale, a chi sta davanti al carcere. In quel modo noi riusciamo a fare un'informazione che è diretta, dunque non mediata assolutamente, perché poi quello che uno dice al telefono, chi sta al mixer deve anche tra virgolette saperlo gestire, perché poi può capitare pure che qualcuno dice una cazzata in diretta. Il punto è lì, riuscire chi sta al mixer a cercare in qualche modo di mediare, di essere dialettico in questo. Questo per dirvi che appunto la comunicazione non è assolutamente mediata a Radio Onda Rossa. Questo che vuol dire che se qualcuno sta a un presidio, prende e chiama, è molto difficile che non lo si mandi in diretta. Gli si dice: vuoi parlare in diretta? L'altro dice sì, e allora si manda la telefonata in diretta, o al limite si riporta. Però insomma questo è già una grossa barriera che viene abbattuta nel mondo dell'informazione che ovviamente deriva da tutto il movimento delle radio cosiddette libere negli anni 70, che hanno cominciato ad avere un filo diretto molto forte con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Penso per esempio, anzi no, questo ci arrivo dopo, perché questo è per dirvi che Radio Onda Rossa non ha grosso interesse a diventare mainstream come molte altre radio, ha una sua connotazione molto chiara, se vi capita di ascoltarla lo capirete da soli, ma nel senso, e mi spiego, non ci interessa parlare di tutto quello che succede nel mondo. Faccio un esempio, così possiamo capirci meglio. Certe notizie di politica interna, per esempio, sono accuratamente evitate. Perché? Perché all'ascoltatore medio di Radio Onda Rossa semplicemente non gliene può fregare di meno. Faccio un esempio pratico. Quando andiamo a leggere i giornali, dunque a rassegna stampa, un po' il momento topico di qualsiasi radio di informazione, che succede? Che se i giornali si sbrodolano su i dibattiti interni al Partito Democratico, ai partiti della destra, a noi non è che ce ne frega più di tanto, e quindi sompiamo direttamente quella parte. Però che succede? Succede che i giornali li leggiamo, perché come diciamo la stampa borghese una sua importanza comunque ce l'ha. Che succede? Ci andiamo a cercare magari quelli che sono i trafiletti, che uno trova al margine accanto alla maxi pubblicità, e allora là trovi operaio morto sul lavoro, là trovi detenuto si impicca in cella, e allora quelle sono notizie che ci interessano e che sappiamo che possono interessare il nostro interlocutore, dunque il nostro ascoltatore. E questo insomma ci permette anche di avere delle rassegne stampa molto ricche, anche molto seguite, io credo, perché poi ci arrivano anche molte chiamate in radio di chi vuole commentare, di chi vuole dire sì, c'ha ragione, oppure no, guarda, a me questa cosa che hai detto non convince, insomma. Quindi anche tutto un lavoro, immaginate chi sta facendo rassegna stampa, legge i giornali, però deve anche rispondere al telefono, quindi è un mondo molto casareccio, intendiamoci. Però insomma in questo fare casareccio c'è molta passione, c'è molta vitalità. Che altro volevo dire? Ah sì, questo tra l'altro, questo che le persone chiamano in radio, ormai è molto sdoganato, se voi pensate a prima pagina di Radio 3, quindi uno dei principali canali dell'etere, il palinsesto della RAI su scala nazionale, beh loro hanno proprio un filo diretto con gli ascoltatori al termine della rassegna stampa. Questo un significato ce l'ha, una roba che prima non si faceva, quindi anche le radio cosiddette mainstream in qualche modo si sono aperte a questo. Ancora sull'aspetto del cartaceo, visto che di giornalismo cartaceo alla fine stiamo parlando, molto spesso ci capita che noi partiamo magari con i nostri redazionali, i nostri approfondimenti nella mattina o nel pomeriggio quando abbiamo gli spazi sull'informazione, proprio di partire da un articolo che è uscito sul giornale cartaceo oppure è uscito su una rivista, quindi è ovvio che la radio ha un mezzo suo di fare informazione, però è inevitabile che con il giornalismo cartaceo in qualche modo, anzi soprattutto, ci si deve confrontare. Ultimamente rileggevo alcune cose di Umberto Eco, ormai più di 50 anni fa usciva un libro dal titolo Apocalittici e Integrati, tra l'altro il titolo non l'aveva scelto Eco, però era una raccolta di saggi sui media, di stampo semiotico, insomma, ecco, di questo si è occupato, e ripensavo al rapporto anche della radio con il web, che da una parte potrebbe essere definito apocalittico, però in realtà è anche abbastanza integrato, perché Radio Onda Rossa poi alla fine un sito ce l'ha, i podcast sul proprio sito ce li mette, i podcast delle corrispondenze o delle trasmissioni del nostro palinsesto. Quindi è un rapporto difficile. Prima si accennava alla centralità di Facebook, lo diceva Christian prima, ormai gran parte dell'informazione passa lì. Radio Onda Rossa su Facebook non ci sta, quindi questo è un po' un punctum dolens, mi verrebbe a dire, perché insomma è un po' questo rapporto col web. Molto spesso tra compagni ci si scontra anche nelle assemblee della radio, che insomma spesso sono anche abbastanza di fuoco. Su Facebook non ci siamo, su Twitter sì. Ora non mi venite a chiedere perché Twitter sì e Facebook no, però questo è il nostro rapporto col web, che appunto oscilla sempre tra apocalittici e integrati. E, detto ciò, un contenuto audio non è mai un contenuto solamente audio, perché poi se uno va sul sito, accanto all'audio c'è comunque scritto una sorta di articolo che correda dunque l'audio, quindi è a tutti gli effetti giornalismo, punto interrogativo. Sì, lo è, io credo che lo sia, fatto da persone che però non sono assolutamente tecnici del giornalismo, sono persone normali, ecco, verrebbe a dire, non addetti al settore, ecco, mettiamola così. Il rapporto che la radio intrattiene con il web io credo sia comunque molto fertile, perché se voi andate a prendervi altri siti di alcune radio, anche le più mainstream, vi accorgete che i siti sono molto poveri, non c'è granché, insomma i contenuti sono piuttosto scadenti, e invece su questo almeno Radio Onda Rossa cerca di riversare sul proprio sito quello che poi in realtà si è detto in diretta. E poi, per carità, ci sono mille criticità, e figuriamoci. Un ultimo punto ancora sulla sociologia del mezzo, diciamo. La radio è sicuramente un medium ascoltato in presa diretta, dunque in macchina, a casa, insomma in questi posti qui o sui mezzi. Questo non va sottovalutato, soprattutto per chi poi radio la fa, perché devi capire anche che stai parlando a una persona che magari ti ascolta distrattamente, magari sta cucinando, magari sta così sull'autobus, e quindi c'è tutto un rapporto anche diverso con chi invece va a prendersi una rivista cartacea e che comunque deve impiegare più attenzione per leggere un articolo che comunque ha necessità di una certa attenzione. Qualcuno ha detto che la radio lancia la notizia, la TV la fa vedere, i giornali poi la spiegano. Non sono d'accordo sulla parte della radio, a maggior ragione stando a Radio Onda Rossa vi posso confermare che da noi l'informazione ha sempre un carattere che è assolutamente dialettico, in movimento, quindi non ci si limita soltanto a lanciare la notizia, ma cerchiamo di scendere nei dettagli, proprio sviscerare la complessità di alcuni temi quando si può, ovviamente, perché ripeto, non siamo tecnici, non siamo tuttologi, quindi si cerca sempre di mettere in comune le proprie competenze, i propri saperi e andando avanti, camminando insieme. Volevo chiudere il mio intervento leggendovi le parole che Elio Germano ha scritto a proposito di Radio Onda Rossa, perché mi ci riconosco abbastanza, sia quando la ascoltavo da semplice compagno, sia adesso che la faccio, quindi ve le leggo perché son veramente belle. Sono tratte dalla prefazione al Tacco del Duca, appunto, anche lui un'esperienza piuttosto longeva a Radio Onda Rossa. Elio Germano scrive che ha sempre avuto una radio di riferimento che è appunto Onda Rossa, una radio che mi assomigliava per la sua scompostezza, per la sincerità, per la caciara, per il mondo che raccontava, quello che non raccontava nessun altro, mai omologata a niente, di testa sua, di lotta. E se gli facevi uno squillo magari ti rimettevano pure la canzone da capo, così te la registravi. Ovviamente qui Germano allude a quando ancora non ci stava Shazam o sti programmini qua, ste app, e quindi la canzoncina te la volevi risentire, te la registravi abusivamente e quindi ce l'avevi poi a casa. Quel segnale che disturba ha lo stesso spirito di sempre, lo stesso veleno, poca forma, dritta, ostinata, sempre senza una lira, ma sempre senza pubblicità, senza padroni, capocciona. Ecco, insomma, anche per me Radio Onda Rossa alla fine è questo, e spero possa esserlo anche per voi. Grazie.
Beh, innanzitutto ciao a tutti e tutti e tutte.
Insomma, innanzitutto grazie ai ragazzi e alle ragazze di Scomodo per dare questa opportunità all'interno del Teppa Fest di affrontare un nodo sempre attuale, sempre importante e spesso troppo messo da parte per insomma collettivi, militanti e compagneria varia, cioè il nodo dell'informazione, della comunicazione. Ok. Per cui abbiamo anche qui delle esperienze molto molto diverse che portano testimonianze diverse. A me oggi tocca un po' l'onere di raccontare cos'è InfoOut, ma più che altro forse qual è lo spirito dietro un network di informazioni. Innanzitutto dati anagrafici, per chi non lo sapesse, anche InfoOut arriva ad avere 10 anni adesso perché nasce nel 2007 e per capire cos'è e che non è basta ricordare quello che ha attraversato. Parliamo di un network che durante l'onda è stato all'interno delle mobilitazioni studentesche, insomma per quello che si ricorda, per chi si ricorda un Uniriot che poi fece la fine tempo addietro, ma trovava esponenti di InfoOut all'interno di una rete, soprattutto all'interno in prima linea nelle lotte studentesche. Poi possiamo fare quindi date 14 dicembre, poi passiamo al 15 ottobre, 19 ottobre, sono delle date rapide per passare degli anni, ma una capacità del network di stare sempre all'interno delle lotte, all'interno delle grandi mobilitazioni che si davano, e quindi negli ultimi anni incrociarsi con la lotta per la casa, con la lotta per esempio dei facchini e le importantissime esperienze territoriali, una su tutto ovviamente il movimento Notav, che con il network di InfoOut ha uno stretto legame non solo geografico ma anche insomma di vite e di lotte passate assieme in quei sentieri. Questo un po' per raccontare un'evoluzione di un sito che graficamente stenta ancora a essere un po' presentabile, ma che se voi adesso andate ad aprire la pagina trovate articoli di informazione o di analisi che passano dalla Siria alla Turchia alla situazione italiana tra sanità, problemi del mondo del precariato, del lavoro, della sanità, delle crisi negli ospedali, delle situazioni dei territori, il TAP, quindi un sito per cui ti permette oggi di avere una finestra su ciò che si muove all'interno dell'Italia, ancora una parte di quello che si muove. Su questo vado un po' insomma il network come si definisce, il network per il movimento dentro il movimento, e questo è un po' il nodo centrale di InfoOut, e quindi non è pura informazione, non è solo raccontare quello che succede intorno al mondo, ma è raccontare ciò che si agisce, raccontare i movimenti, raccontare quello che si dà nelle piazze, non solo, e questo è importante sottolinearlo, di dove i collettivi e le città che costruiscono questo network esistono, ma anche arrivare dove quei collettivi non ci sono, essere in qualche modo una cornice, un contenitore in cui andarsi ad informare. Ed è un'informazione di parte, fondamentalmente, di una parte che guarda con una certa angolazione quello che si muove, con una certa anche con degli occhiali e quindi delle lenti che gli permettono anche di analizzare quello che si muove, quello che non si muove, e quindi anche stare dentro le mobilitazioni in questo senso. E questo è l'elemento centrale, no? Perché l'altra informazione di parte è l'altra sua definizione, e rappresenta secondo me un esempio come l'informazione, come viene narrata, con cosa si fa con questa informazione e con la comunicazione, sia uno strumento fortemente politico, politico, fortemente di agitazione, di, come proprio si definisce, anche di movimento. E questa è penso una caratteristica fondamentale, che oggi essere strumento di informazione non può, secondo me, essere solo una narrazione di ciò che avviene, ma deve per forza essere contenuto, perché insomma la mainstream, l'informazione mainstream non racconta i fatti come sono. Anche lì ci sta una forte lettura, una forte analisi politica di ciò che deve essere narrato e ciò che non deve essere narrato. Così anche nell'informazione di parte, nell'informazione dal basso, la stessa cosa deve avvenire. Quindi un po' una definizione che mi piace dare a InfoOut, ma anche ad altri siti, essere il megafono delle lotte, e interessante anche la sfida di essere una diretta dalle lotte, cioè avere una capacità di narrare momento per momento quello che sta succedendo durante dei cortei, durante delle manifestazioni, quindi essere il primo elemento di informazione. Quindi non solo è importante ovviamente il rapporto con la comunicazione mainstream, con i giornali, che è la Repubblica, il Corriere del caso, per cui comunque uscire, rompere quello specchio mainstream è comunque importante per chi fa movimento, chi sta dentro le lotte, ma ancora più importante essere capaci di narrare, di narrare e raccontare quello che sta avvenendo. E la diretta dai cortei, per esempio, che è una pratica che avviene ogni volta che ce n'è necessità e che avviene anche spesso, ed è avvenuto anche in radio, è un elemento molto molto importante. Prima di passare un po' al discorso online, informazione dal basso, un elemento ancora in più rispetto al semplice essere strumento di informazione, perché il network di InfoOut non solo si occupa di fare informazione, di fare comunicazione dal basso, ma anche di seminare delle pratiche politiche, delle modalità in cui stare nel proprio quartiere, nel proprio territorio, nella propria città, quindi una prassi, ma anche creare dei momenti in cui si analizza quello che sta avvenendo al di fuori del nodo della comunicazione, del nodo dell'informazione stesso, quindi momenti di incontro, di discussione tra anche altre realtà che non fanno solo parte del network, in cui si fa una semplice anche analisi: che succede intorno a noi, dove stiamo andando, dove noi vorremmo andare, cosa e come possiamo agire il presente. E questo è un elemento fondamentale, uno degli elementi fondamentali anche del network, che tra assemblee interne o assemblee, incontri pubblici, uno o due volte l'anno crea degli eventi che possono essere una volta un festival o dei seminari in cui si vanno ad affrontare queste questioni. Si cambia spesso ogni anno il nome di questo, che può essere InfoFest, sfidiamo il presente, o chi più ne metta, ma lo spirito è sempre quello di: ok, noi narriamo il presente attraverso questo network, ma dove stiamo andando, qual è il nostro presente e come vogliamo agire la realtà che ci circonda. Su questo, senza farla troppo lunga, un po' sul nodo l'essere online, no? Un po' anche questa la differenza su Scomodo, su cui poi vado a dire due cose in finale. Sicuramente l'essere online, e quindi utilizzare anche Facebook, Twitter, che sono strumenti fondamentali secondo me per chi fa comunicazione, chi fa informazione, perché è attraverso, si diceva prima, attraverso Facebook, ma soprattutto attraverso Twitter che viaggiano le informazioni, viaggiano in maniera molto veloce, che è quindi fondamentale stare dentro questi strumenti. E la sfida, la grossa differenza dell'essere online o l'essere cartaceo è la rapidità. È la rapidità, che è una sfida molto difficile, perché non sempre, visto che anche qua non ci sono professionisti, non ci sono giornalisti che ogni mattina si svegliano e scrivono quel pezzo su quella cosa per il network, ma sono persone come me, come qualcuno di voi e tanta altra gente che scrivono in base a anche le proprie necessità, i propri tempi e quello che si fa. E quindi la rapidità e la capacità di stare sul pezzo, fondamentalmente, di essere quelli che per primi o comunque tra i primi raccontano quella mobilitazione, raccontano quell'iniziativa, raccontano quello sfratto, quello sgombero, ma anche il festival che si può creare come il Teppa Fest, essere la prima voce per cui poi diventi anche punto di riferimento su quelle questioni. Se succede qualcosa in Valsusa, bam, apro InfoOut, vedo che succede, o notav.info, che tanto si rimandano uno con l'altro, e capisco come quello che sta succedendo. E questa è la sfida grossa, che però c'è un limite, essere a volte superficiali, insomma, prima insomma, erano questi gli elementi un po' sull'informazione dal basso. Sì, a volte si rischia quello, però essere network online vuol dare, insomma, è una scelta dell'essere più rapidi, più efficienti, andare subito sull'informazione, non tralasciando anche l'analisi, anche articoli che escono fuori da una narrazione diretta, un'informazione diretta, e che provano invece a capire quello che sta succedendo e fare dei momenti un po' di dare dei momenti di riflessione, e poi ovviamente l'essere gratuiti, fondamentalmente, quindi l'essere accessibili sia da chi è il cosiddetto utente, chi con un click la mattina si sveglia e apre InfoOut, e sia fondamentalmente come mezzo, perché un giornalino come Scomodo ha dei costi reali. E chiudo con una, cioè, su, secondo me, anche sulla novità di Scomodo, o meglio su una contraddizione che a volte ci si pone quando noi decidiamo di come comunicare, come fare informazione, cioè arrivare a tutti e quindi snaturare il proprio linguaggio, o invece mantenere i propri contenuti e mantenere il proprio linguaggio. C'è sempre questa dicotomia tra quanto snaturarsi, quanto no, qual è il limite. A volte, molto spesso, questo limite si mette un po' più in alto, si abbassa, si alza. Fondamentalmente l'importante poi secondo noi su questo è essere sì capaci di comunicare, di farsi capire a banalmente il tuo compagno del banco, quello che va al lavoro con te, perché è con quella composizione, con quella gente che poi noi vogliamo andare a parlare, però essere sempre presente che noi abbiamo quelle lenti, noi guardiamo il mondo da una determinata direzione, e il contenuto non può snaturarsi eccessivamente. Quindi noi la pensiamo così, noi siamo antifascisti, proprio visto che siamo in questo festival, lo diciamo a gran voce, e montiamo una festa di due giorni che si chiama Teppa Resistenze Metropolitane, in cui andiamo a anche raccontare che cos'è per noi l'antifascismo, che è l'iniziativa di ieri su antifascismo e territori, che oggi parla di informazione, che è la musica, che è lo sport popolare. Quindi mantenere sempre un contenuto che deve essere chiaro e che deve arrivare qualsiasi poi linguaggio andiamo ad utilizzare. E in chiusura un qualcosa che ha Scomodo, che non è solo un giornalino cartaceo, a mio avviso, a parte essere un progetto molto molto interessante, attraente come solo mezzo di informazione, è che non è solo quello, non parte come quello, e secondo me questo è fondamentale. Non si può fare, secondo me, fare informazione solo per fare informazione, ad oggi perde qualcosa. Invece essere il giornalino di una volta al mese, ma è anche Orfico, ma è anche Voci della Metropoli, Le Notte Scomode, insomma, lo sgombro di ormai una settimana fa, e quindi in qualche modo essere anche scomodi e interagire con strumenti diversi, pratiche diverse all'interno della metropoli. E questo è un elemento fondamentale che anche simino, anche il network di InfoOut non è solo informazione, ma è tanto altro, e anche Radio Onda Rossa lo stesso. E se uno vuole fare informazione, secondo me deve essere anche tanto altro, e deve creare delle relazioni che vadano oltre al mi leggo quell'articolo, mi compro o recupero quel giornalino, o mi sintonizzo sugli 87.9.
Allora, dunque, per me possiamo anche concludere appunto gli interventi dei relatori e sentire voi se avete qualche domanda, anche semplicemente osservazioni, eccetera. Potete non essere d'accordo ovviamente con qualcosa che è stata detta. E quindi, secondo me, se avete, si chiama dibattito e non conferenza proprio per questo motivo, quindi se avete appunto qualsiasi cosa, veramente ci sono quattro in realtà, in parte accomunate, in parte diverse, che sono pronte a rispondere o a semplicemente con cui confrontarsi. Quindi, non lo so, qualcuno vuole intervenire? No? Ok. Vieni qua
che sennò non si sente. Guarda, semplicemente questo, ricordando che tu hai cominciato dicendo che secondo te si è sopravvalutato Facebook e che anzi la carta è da rivalutare, però siccome tu hai fatto un intervento incentrato sul diciamo sul profitto che si può fare alla fine, ecco, ti volevo...
Sulla sostenibilità, sui soldi.
No, vabbè, ti volevo chiedere se... Vabbè, alla fine forse è una domanda... Forse gira intorno a se stessa, perché il discorso è che alla fine è che se uno ha, diciamo, la capacità di riuscire a fare una cosa che è interessante, dice, alla fine vende. Però ti volevo chiedere magari se conosci, diciamo, iniziative di successo, insomma, a parte quelle diciamo mainstream, perché tutto sommato anche internazionale è mainstream.
Sì, io ho cercato di non essere, diciamo, testimoniale, ma appunto questi modelli che vi avevo dato, cioè questo modello che per esempio vi avevo citato prima, Open One, è un modello veramente molto molto interessante, e vi cito, diciamo, tre riviste secondo me che sono dei modelli recenti. La seconda rivista più antica del mondo, che si chiama Harper's, che riesce a essere con pochissima pubblicità una rivista che sta in piedi e facendo fondamentalmente del giornalismo di altissima qualità. Harper's, quindi diciamo che, se posso dire, una roba che, come dire, non è nuova, ma che sta in piedi da così. Due cose che invece sono nuove, tre cose che sono nuove, che secondo me sono dei buoni modelli da avere, cioè sono secondo me, come dire, non dei modelli dal basso, ma diciamo dei modelli che sono nati e cresciuti in questi anni. Uno è sicuramente Ventuan, che è una rivista cartacea che si trova, che si ordina in francese, bellissima, che vende 120.000 copie tra edicole e librerie. Un'altra è una rivista svizzera che si chiama Reportagen, una rivista che è appunto è un bimestrale, credo sia un bimestrale, anche questa è una rivista che guadagna soltanto il 20% della pubblicità, il resto è edicola, libreria, e sono tutti reportage. E un'altra, secondo me invece, diciamo, che non per reportage, inchieste eccetera eccetera, ma invece per un giornalismo online fatto in maniera incredibile, è Mediapart, secondo me, cioè da un punto di vista della sostenibilità, della rapidità, dell'intelligenza, della capacità di fare dei soldi con dei contenuti alti eccetera eccetera, anche appunto della militanza, così. Io però, se posso aggiungere mezza cosa, provando un po' a rispondere a quello che dici tu e anche alle cose così, io mi sono letto Scomodo all'inizio e mi è piaciuto moltissimo. Secondo me, appunto, vi dicevo prima, a un livello di organizzazione, di capacità di costruire una redazione che molte riviste che vanno in edicola, molti progetti editoriali che oggi stanno sul mercato non hanno, e quindi secondo me, come dire, non lo dico come una sviolinata, lo dico, come dire, da professionista, diciamo così, o persona che ha un po' di esperienza. E mi piacerebbe che ci fosse qualcosa di più, cioè mi piacerebbe che Scomodo fosse un po' più scomodo, nel senso che è ovvio che quando io vedo una cosa del genere che viene fuori, io che lavoro appunto a giornale come Internazionale o altri posti così, dico, mazza, bello, una bella sfida, cioè nel senso, viva che nasce una cosa del genere, che non c'è la depressione intorno, ma c'è una roba interessante, nuova, fatta da neanche ventenni, viva. Dall'altra parte, dalla prima volta che l'ho letto, ho detto, ottimo, non c'è una qualità amatoriale qui, ma c'è una qualità quasi professionale, o comunque migliore di molte cose che sono spacciate per professionali. Tutti i racconti di Roma hanno una qualità di scrittura, di racconto, di approfondimento che gli dà una pista a Repubblica, Roma, mettiamo del genere. Quindi, insomma, per dire, è dall'inizio questa cosa è così. Dall'altra parte, però, insomma, io quello che un po' noto, e che noto appunto facendo autocritica internazionale, facendo critica, che di fatto non stiamo parlando, internazionale fa fatica a farlo, scomodo fa fatica a farlo, e per questo mi piacerebbe che fosse più scomodo, non stiamo parlando proprio di giornalismo, nel senso che non ci stanno notizie qui, come spesso non ci stanno notizie su Internazionale, come spesso non ci stanno notizie su Repubblica, spesso appunto anche le cose che si dicevano prima, sì, scomodo è anche altro, è organizzazione, è comunicazione, è militanza, figuriamoci, sono tutte cose lodevolissime, però mi piacerebbe in qualche modo che i giornali poi facessero giornalismo, cioè andassero a trovare le notizie, andassero a fare delle cose che sono impensabili, radicali. Tutti i reportage che io leggo su Scomodo sono, come dire, mutuati in bene da un modello un po' pedagogico, che è lo stesso modello che io trovo, che magari faccio anch'io, che ho visto, che ho letto, che replico, eccetera eccetera. Cioè, andiamo a sentire quello che accade in periferia, un po' sgarrupata, dal prete, da quello che sta male, da quello che si è fatto così, senza, diciamo, acriticamente, diciamo, quello che viene raccontato, leggiamo quello che ho letto sugli altri giornali, dall'associazione di quartiere, eccetera eccetera, e poi alla fine ci metto, diciamo, quelli che si fanno un bucio di culo così, e quindi fanno il campetto per i ragazzini, e l'associazione di quartiere, eccetera eccetera. Questo modello qui, che giuro è un modello che Scomodo, come dire, questo racconto della città è un racconto utilissimo, fondamentale, che non c'è, che per fortuna c'è, per fortuna appunto ha una funzione di racconto, però da un certo punto di vista mi piacerebbe che fosse più scomodo, cioè che andasse a trovare le notizie dove non ci sono, che andasse a fare un'inchiesta, perché tutto il tempo, la quantità di persone che ci stanno qui, come mi piacerebbe che lo facesse Internazionale, quando leggo fatto su giornali stranieri, che appunto Internazionale traduce, quando leggo delle cose fatte da giornalisti italiani, beh, quella cosa lì dico, cavolo, allora si può fare. E siccome in questi anni appunto le inchieste sono diventate le cose che fa Report, o le cose che fanno le Iene, cioè non delle robe di inchieste, ma delle cose che appunto, cioè già dall'inizio sappiamo qual è la tesi che ci viene ammanita, e quindi appunto io invece vorrei cioè, leggere appunto delle inchieste, vorrei che a un certo punto leggo Scomodo e dico, ammazza, e chi lo sapeva che a Corviale ci stava questa cosa qui? Ammazza, hanno scoperto una cosa, invece di in qualche modo stare dalla parte del giusto, perché questo è un giornale come Internazionale, come tutto il giornalismo che abbiamo anche detto anche adesso, insomma, stiamo dalla parte del giusto, convertiamo gli evangelizzati. E invece mi piacerebbe convertire i non evangelizzati. Cioè mi piacerebbe che a un certo punto qui, che ne so, facciamo un'inchiesta sulla violenza di genere all'interno dei centri sociali. Facciamo, cioè ieri sono andato appunto, mi sono fatto la notte a Equitalia dalle 8 di mattina, dalle 8 di sera fino a stamattina alle 7, infatti sto un po' così, perché appunto c'erano le 700 persone come si dice, a ufficio di Equitalia, perché è l'ultimo giorno delle rottamazioni. Quindi 11 miliardi dati in un mese Equitalia, da dove venivano tutte queste persone? C'erano, da dove venivano tutti questi soldi? Sono soldi che in parte erano stati nascosti, soldi non versati con le tasse, soldi così. Cazzo, ci sono storie da raccontare, me ne possono venire in mente 10 milioni. Non storie già raccontate, non soltanto un giornalismo che mette insieme i pezzi, non soltanto un giornalismo che fa le sintesi, le fa bene, i riassunti, eccetera, eccetera, ma un giornalismo che scopre le cose. Io ho 40 anni, faccio fatica a farlo, cioè oggi sto come una pigna dopo che sono stato appunto una notte al freddo davanti a Equitalia. ci avessi l'energia dei 20 anni, probabilmente a 20 anni ero molto meno, come dire, curioso di quanto invece ci sono diventato, però se avessi l'energia fisica dei 20 anni, beh, mi piacerebbe fare questa roba qui, mi piacerebbe andare in Libia a raccontare la Libia, mi piacerebbe andare in dei posti che sono più difficili da raggiungere, mi piacerebbe appunto, e su questo io veramente invito appunto, cioè, visto che stiamo parlando di una cosa che veramente ha una qualità straordinaria rispetto a tutto quello che c'è in giro, e come dire, il lavoro che fa InfoOut, il lavoro che fa Radio Onda Rossa, il lavoro che appunto anche, come dire, fa internazionale, ovviamente un lavoro di supplenza, una mancanza dell'informazione mainstream, una mancanza di, anche in parte della, come dire, della forma, io insegno anche a scuola la mattina, e anche in parte è quello che fa la scuola, che fa l'università, e appunto a me qui viene a dire, beh cavolo, voi avete un giornale che fate qui l'università, avete un mondo, la più grande università d'Europa, e non c'è un'inchiesta sull'università. Non c'è qualcosa che in qualche modo mi fa dire come funziona l'università dall'interno. Non c'è in qualche modo l'idea che io devo andare a controllare 2 o 3 fonti se a un certo punto vado a raccontare qualcosa del genere. E questo a un certo punto è la cosa che mi colpisce e che vorrei che invece ci fosse. Cioè vorrei veramente una radicalità reale. Basta, l'ho detta 3 volte, quindi ho capito.
Allora, rispondo io a nome di insomma, della redazione dei ragazzi di Scomodo, perché appunto abbiamo più o meno appunto la stessa visione a riguardo. Quello che è giustissima appunto l'osservazione, e ne siamo consapevoli, non siamo ciechi, ma è una grande sfida quotidiana che appunto ci quasi tormenta per la qualità giornalistica a cui andiamo, perché alla fine appunto siamo un giornale. In primis sì, facciamo tanto altro, come ha detto prima Francesco, ma abbiamo un giornale, il nostro punto di partenza e il nostro punto di arrivo è renderlo appunto questo. Quindi quello che rende appunto un giornale di qualità, sappiamo benissimo che appunto sono le scoperte, quindi come giustamente ha detto lei. Quello che stiamo, cioè il modo in cui stiamo cercando di riuscire ad arrivare a questo è appunto il contatto il più possibile con il territorio magari di cui parliamo, e quindi sentire il più possibile la gente, e fare in modo che l'articolo venga quasi da sé, senza partire da una base di partenza presupposta, ma venga quasi da sé nel momento in cui in primis l'input che ci muove a scrivere un articolo sono semplicemente domande, come possono venire domande a tutti quanti, e poi da una domanda poi nasce appunto una risposta che magari non ti aspetti, da lì poi magari nasce un articolo. Quello è quello a cui andiamo, e giustamente appunto siamo nati da poco, ma ci arriviamo piano piano. E per quello che riguarda invece l'informazione, ovviamente noi non abbiamo nessuna presunzione di aver rivoluzionato quello che può essere un canale di informazione, ma abbiamo... Sì, diciamo che in realtà quello che abbiamo fatto è ripartire da una base di partenza proprio riguardo all'informazione, quindi sì il cartaceo, quindi sì l'informazione lenta, e quindi dei contenuti che siano riflessivi, perché i nostri articoli sono frutto anche di una discussione collettiva, e quindi un modello di informazione che sia totalmente diverso da quello che è l'individualismo, che appunto non solo riconduce al discorso dell'online, ma riconduce anche alle redazioni effettivamente esistenti, perché un articolo non si discute al Corriere, un articolo lo fa il redattore, né a Internazionale né negli altri appunto quotidiani. Quindi questo è sicuramente quello che ha evidenziato lei, è un nostro obiettivo. Ci arriviamo appunto piano piano, essendo comunque ragazzi, prima di tutto studenti e studentesse, quindi non professionisti, quindi non abbiamo neanche spesso e volentieri magari la giornata intera, la notte intera per poterci dedicare a quello che invece è in realtà la qualità a cui però andiamo, quindi piano piano speriamo di arrivarci. Ok. Avete altri... Ok. Yeah. vieni qua però perché...
Ciao ragazzi, io sono Fabio, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei fare un plauso al vostro eroismo, perché non lo so, ma io sono molto freddoloso, quindi volevo dirvi che vi fa onore quello che stiamo tutti facendo e ringrazio tutti quanti, compresa la felpa di Scomodo che sta scaldando maggiormente Christian, che lo vedo più contento da quando l'ha rimediata. Allora, intanto per cominciare volevo dire due cose veloci, perché veramente è stato molto stimolante quello che ho sentito, mi sono sentito veramente, è stato un flusso di coscienza, ho scritto due stronzate, ve le dico velocemente. Grazie al Teppafest e chi l'ha organizzato, perché comunque la si voglia vedere a livello politico, sociale e partitico, penso che si debba ripartire dall'antifascismo, considerando che notizia delle ultime ore che in Russia ha aperto una catena di negozi per soli eterosessuali, e quindi diciamo che la discriminazione, la violenza, l'esclusione stanno veramente tornando ai record storici. Dico questa cosa, e quindi meno male che c'è chi ancora si prende la briga di fare cose contro il fascismo in senso veramente lato. Ringrazio tantissimo InfoOut, ringrazio tantissimo Onda Rossa e Christian per quello che hanno fatto e quello che hanno detto fino a qui, e volevo dirvi che io voglio molto bene a Scomodo, perché mi piace il processo, io sono anche un militante politico, mi piace l'atteggiamento e l'obiettivo, perché è evidente che c'è un meccanismo, un processo di superficializzazione dell'informazione finalizzata alla velocità e si perde completamente il contenuto in prima battuta a livello di consapevolezza, in seconda battuta anche capacità d'analisi di chi i contenuti non li legge. Quindi diciamo così, il mondo sta diventando un grande fast food, no? E quindi secondo me quello che sta accadendo è un po' analogo nell'informazione, per cui l'obiettivo è la velocità e non è mai la qualità di ciò che si mangia. E questa è la prima cosa che proprio dal cuore vi dico. Poi velocemente vi dico che sono molto contento del fatto che io sono venuto qui per caso, perché ero settimana scorsa un'assemblea sul NOTAP, che è un altro punto molto forte in questo momento storico, che penso sarebbe importante tutti trattassimo, considerando che io l'ho sentito molto da vicino, perché sono stato in Erasmus in Turchia nel 2013, dove il periodo in cui ci fu grande sommovimento popolare, e quindi ho nel cuore quel paese, e quindi la storia del TAP me la sono dovuta andare per forza di cose a studiare un po', e c'è di mezzo questo asse dall'Azerbaigian, diciamo, alla Turchia, all'Italia, in cui sostanzialmente siamo il più democratico dei paesi, in cui di fatto ci sono forme di presidenzialismo estremizzato sempre più nette. La Turchia è notizia fresca, e quindi mi verrebbe da dire, consentitemelo, meno male che c'è un pezzo della sinistra che ha deciso di votare no in un contesto di politico di concentrazione del potere, che è quanto di più strumentale a un avallo, come dire, a un concretizzarsi della polarizzazione del potere, e quindi inevitabilmente della ricchezza materiale in tutti i sensi. L'informazione è uno strumento del potere, e ovviamente fondamentale, questo è la cosa più scontata che potessi dire, mi scuserete se penso a 1984 di Orwell, che è sempre stato il mio libro preferito, e a quello che prevedeva e si ipotizzava nella P2 e tutto quello che è seguito in Italia, per due motivi: perché l'informazione ha il potere fortissimo di deviare i contenuti e dare un taglio differente al senso delle cose, e allo stesso tempo perché non approfondisce. In questo senso io vorrei fare una domanda a voi, quando tra un attimo vi lascio il microfono, perché mi piacerebbe che qualcuno di voi, a vostro piacere, mi dicesse, da più addetto al settore e professionista, qualcosa di più dettagliato sul fenomeno del clickbaiting in generale, e come si possa cercare di combatterlo senza perdere troppo in, come dire, cioè trovare il compromesso intelligente che ti dia la visibilità giusta, non perdere appeal sulle grandi masse in un contesto di però demagogizzazione del contenuto e semplificazione estrema del senso stesso delle cose che succedono nel mondo. Quindi c'è un grandissimo bisogno di tutti voi, di tutti noi, nel senso che c'è bisogno di una lotta per l'informazione indipendente, perché questa è sempre più messa in ginocchio con la concentrazione del reddito, del potere e della ricchezza, visto che comunque, giustamente, Christian, la prima cosa che ha detto è stato il fatto che i giornali non ce la stanno facendo più con i soldi, e la gente legge sempre di meno, soprattutto il cartaceo, quindi evviva il cartaceo, evviva Scomodo in particolare, perché la cosa bella di Scomodo è che riesce a ottenere e costruire tutto questo, perché si sa muovere bene e viva, ma anche perché ne fa una dimensione festaiola e cerca di aggregare le persone non tanto su dinamiche superficiali, che sono quelle dominanti, ma su dinamiche in cui sì, si sta insieme, ci si diverte, si fa casino, si beve, si mangia, si fuma, qualcuno si, insomma,
ci si spacca anche se vogliamo in qualche occasione. Io stesso non ho disdegnato di dare il peggio in un paio di occasioni, però allo stesso tempo si crea aggregazione intorno a un'empatia forte intorno a dei temi che in realtà hanno un grandissimo bisogno di essere portati avanti e che invece per la massificazione, in grande parte figlia di Facebook e di tutto quello che abbiamo già detto, sta distruggendo completamente la coscienza delle masse, complessivamente intese, e che quindi, insomma, credo che solo questo tipo di battaglie qui sia il vero strumento di liberazione delle coscienze e, come dire, la contrapposizione unica vera al pensiero unico e alla concentrazione del potere nel mondo. Grazie e aspetto una risposta su quello che ho detto prima. E viva Scomodo e viva tutti. Grazie. Ah, tra l'altro devo dire una cosa, ti amo follemente.
Non è reciproco. Nel senso c'era, sì, appunto. No, diamoci in tempo, io devo andare a mangiare pure. Diamo 5-10 minuti? Va bene, 10. No, non lo so. No, per l'intervento. No. Ha chiuso un quarto d'ora, 20 minuti, dite voi.
Se parlo senza microfono. No, vabbè, allora io sono qui per parlare a nome di un'esperienza che di un'esperienza, ma si può parlare senza, vabbè, di un'esperienza che sta di un'esperienza che sta nascendo, sta prendendo vita, ha preso vita in questi ultimi giorni, nell'ultima settimana e mezzo, che è un blog, Prometeo si chiama. È un blog, quindi è una piattaforma, è un blog, appunto, come ce ne sono tanti. Ed è, viene fuori dall'esigenza che hanno sentito alcune persone che vengono dalla militanza politica fatta in questa città e che sono militanti o hanno fatto tanta militanza prima, di esprimere quello, le proprie opinioni, il proprio pensiero, perché sentivano di farlo. Ecco, quando penso al blog, penso a qualcosa che è molto simile a una fanzine anarchica degli anni 80, una fanzine ultras di quelle come ce ne sono ancora adesso, comunque una cosa che viene molto ragionata e, come si suol dire qua, decore, ecco. Questo è, riguardo il tema della discussione, noi non abbiamo, mi veniva prima da riflettere sulla questione dei social, perché noi per esempio invece ci stiamo posti fin da quando abbiamo iniziato a pensare a che cosa dovesse essere questo blog, questo Prometeo, che è un blog che viene, ovviamente senza fare paragoni inappropriati, comunque viene fatto da militanti, si pone, viene dal basso, viene dall'ambito della militanza politica e si pone di riflettere su quella militanza, ma allargando gli ambiti della discussione. Ci siamo posti il problema di come parlare e di come diffondere quello che dicevamo, e abbiamo pensato che la via maestra, quella che potesse essere più utile allo scopo, fosse proprio quello dei social network. Noi, al contrario di quello che era stato detto prima, Facebook lo usiamo tanto e ci puntiamo tanto, anche perché abbiamo sempre pensato al blog, a quello che scriviamo sul blog, non tanto come a dei comunicati, a una struttura politica che dice qualcosa, che fa la sua analisi, dà la sua analisi rispetto alle cose o racconta le sue cose, ma pensavamo l'abbiamo sempre pensato al blog come un luogo di discussione, e quindi l'utilizzo del social network deve, nella nostra speranza, per quello che vorremmo succedesse, dovrebbe aiutare ad alimentare questa discussione. E quindi appunto in questa dialettica noi siamo, mi rendo conto, abbiamo questo punto di vista, per cui portiamo questa posizione, per cui siamo assolutamente dalla parte del web, diciamo, dall'interno del web, oppure ovviamente ponendoci anche il discorso di come l'informazione venga fatta sul web, di quali siano quelli che vengono le informazioni che vengono veicolate tramite il web. Vabbè, è tardi, appunto, quindi. Ah, e vabbè, ovviamente il sito è prometeoblog.com. Credi? Abbastanza. Sono molto stanco, scusa. Prometeoblog comunque. Cioè.
Ciao a tutte e tutte, e, scusate, faccio l'ennesimo intervento anche con la paura di essere un pochino fuori luogo, data anche la serata che sta per cominciare, la proiezione che sta per iniziare, quindi cerco di essere il più breve possibile per raccontarvi un'esperienza che è nata dentro queste quattro mura, che è la Sapienza, e quell'esperienza di cui vado a parlare è quella della Capzine, che è CAP, che è l'acronimo, è la sigla di Knowledge Against Power, conoscenza contro il potere e conoscenza contro potere. Questa esperienza nasce da un festival musicale e culturale che portiamo avanti da 2 anni all'interno, noi come collettivo politico di Sapienza Clandestina, assieme a vari collettivi di facoltà, rispettivamente scienze politiche, fisica, giurisprudenza, sociologia e fisica. È importante questa roba, ci tenevo qua a parlarne insieme a tutti voi, insieme a queste 4 esperienze, queste 5 esperienze che mi hanno anticipato, per dal primo luogo cercare di capire come il proliferare di varie esperienze giornalistiche e informative indipendenti ed autonome abbiano anche l'importante compito e onere e onore naturalmente di dare ispirazione a nuove esperienze come la nostra, nuove esperienze che, come i compagni di Scomodo che hanno parlato prima, ha scelto di utilizzare il cartaceo, ha scelto di impelagarsi con tutti gli affari di grafica, tutti gli affari di distribuzione di copia, che comunque rallentano molto il lavoro, danno per certi aspetti una rapidità inferiore, ma è una scelta che continuiamo a scegliere, continuiamo a rivendicarci anche come attenzione verso la lettura, attenzione verso la carta stampata e necessità di elaborazione che sta soltanto dietro la lettura, che per certi aspetti internet non riesce a dare. Un altro elemento importante è quello che dà il nome al nostro progetto, che è conoscenza contro potere, che a parte noi comunque siamo un'esperienza molto piccola e per certi aspetti marginale, che tendiamo a non farla diventare tale, le 4 esperienze che mi hanno preceduto sicuramente danno un racconto migliore, è quello del come la conoscenza riesce ad avere una politicità nel suo racconto, nella sua descrizione e anche nella sua scrittura, come rielaborare una conoscenza e un racconto di essa nel luogo, in queste 4 mura, dove lo sfruttamento e l'analisi al riguardo della conoscenza, del mondo della conoscenza, sono come cardine, che è l'università italiana, questo carro bestiame che sta diventando la Sapienza, l'università più popolosa d'Europa, dove comunque riguarda un'attenzione coorganizzata agli studenti, co-gestita insieme agli studenti, si ha sempre e pochissimo spazio. Noi questo è un elemento, è una metodologia che tendiamo a scardinare con un lavoro basso e quotidiano. Abbiamo fatto il primo numero, che è uscito 2 mesi fa in occasione del CAP Fest, per l'appunto. Spereremo di portarlo avanti nei prossimi mesi, nei prossimi anni, come dargli l'ambizione di diventare come ciò che i compagni di Scomodo riescono a rappresentare, diciamo, prevalentemente per i licei e le scuole superiori. Cercheremo di farlo dentro queste 4 mura che rappresenta la nostra sfida quotidiana di rilancio e di scardine verso la retorica che establishment universitario provano comunque a proliferare e rendere quotidiano. Noi questa cosa cerchiamo di scardinarla e a testa bassa la portiamo avanti.
La domanda che devo rispondere, no, scusate, qual era il clickbaiting. Sì, scusate, non è che non mi sono preparato, è che è un nel senso che non, il clickbaiting non è una questione di giornalismo, è una questione che va al di là del giornalismo, è una questione del, cioè, vi do dei dati, così magari queste sono utili. La permanenza media su una pagina di Repubblica è inferiore al secondo. La permanenza media su una pagina internazionale è circa un secondo e venti. Questo vuol dire che effettivamente, appunto, quando si parla di web, di internet, in realtà si stanno sovrapponendo molti discorsi differenti. Quando sentivo parlare del nuovo blog di Kapzin, eccetera, come dire, io sono contentissimo, che figuriamoci, sono affamato di cose nuove, per fortuna sono anche curioso. Il discorso rimane identico, cioè come fare accedere le persone ai contenuti non a quello che loro guardano su Facebook, cioè non semplicemente a dei titoli, non regalando dei contenuti a un'azienda che è un'azienda privata che ha sede in California. Secondo me, appunto, il modo per farlo è ovviamente cercare di non vendere tutto, cioè non regalare tutti i contenuti gratis, mettere una parte dei contenuti ad un prezzo diverso, cercare di creare con i lettori una chiarezza rispetto a questo, che può essere quella fatta col crowdfunding, quella essere fatta con il paywall, quella può essere fatta dicendo: noi costiamo questo, per continuare a farlo ci servono questi soldi qui. Se tu semplicemente lurchi, quindi prendi questi contenuti gratis non capendo che questa cosa, cioè prendendo ma non dando nulla, in realtà tu stai boicottando questo progetto. Prima c'era qualcun altro che mi aveva chiesto: mi dai un altro esempio. C'è un esempio di Maria Popova, non so se avete presente Brain Pickings, questo sito che si chiama Brain Pickings. Ecco, per esempio, da un punto di vista del modello molto piccolo e molto funzionante, molto semplificativo, Brain Pickings è un sito che ha creato di giornalismo culturale una persona sola, quindi da sola, che scriveva prima per New Yorker, per altre riviste. A un certo punto ha detto: metto da sola un blog, lo faccio per conto mio, creo dei contenuti di altissima qualità, di altissimo approfondimento, e chiedo le donazioni alle persone attraverso un sostegno così. Quello è appunto un modello che crea quell'affezione con i lettori. Tutto il resto, stare sul web, ricliccare, stare sempre lì, cercare di sfruttare il più possibile i social network, cercare il clickbaiting, eccetera, eccetera, in realtà non funziona, perché quel click non viene dato al tuo sito, ma viene dato a Facebook per il 75% delle cose, per il 5% a Twitter, per un altro 5% altre forme di social network diversi, e quindi di fatto non stai guadagnando lettori, non stai guadagnando neanche anche pubblicità, perché la pubblicità sul web, appunto, è scesa di quasi il 300% negli ultimi 2 anni, quindi insomma fondamentalmente non stai guadagnando, non stai rendendo sostenibile e praticabile il tuo lavoro.
Allora ringraziamo tutti i ragazzi che sono intervenuti, e ci spostiamo sotto il palco, che proiettiamo la prima tappa di Voci della Metropoli su Tufello con l'intervento di Rancore prima dei concerti e le anteprime del prossimo documentario. Dai.
Scomodo, leggi, scomodo.
Allora,